Bene, allora io nel quadro di comunicazioni e di discussioni che vi ho proposto, dopo aver fatto un'introduzione generale, aver detto qualcosa sulle condizioni per un corretto dialogo tra scienze e teologia, ritengo utile che diciamo qualcosa anche sul magistero. Allora, sommariamente, per quello che riguarda ciò che il Magistero della Chiesa ha detto sul nostro tema, sul tema delle scienze, del rapporto tra scienze e teologia, eccetera, prima di tutto, anche se sono cose che un buon cristiano sa, però le riepilogo rapidamente perché è bene sempre averle presenti e metterle a fuoco. Lo scopo del Magistero. Intanto bisogna distinguere tra la dottrina della Chiesa e la teologia. Il Magistero ha il compito di proporre una dottrina che è quella che offre il contenuto da credere a coloro che si dichiarano cattolici. Cioè, se vuoi essere cattolico, c'è un patrimonio di dottrina che è quello, che è legato alla rivelazione, ad un'interpretazione autentica della rivelazione che è affidata al Magistero e alla tradizione che è costruita su questo. Lo scopo del Magistero non è quello di fare teologia, ma di conservare l'integrità della dottrina e di arricchirne la comprensione nel tempo, fino a fissarla anche in dogmi quando ci sono delle verità accertate e indispensabili alla fede cattolica. Più c'è anche un magistero ordinario che non è così strettamente vincolante, ma è comunque di aiuto e di garanzia alla vita della Chiesa. E queste sono cose che si leggono sul catechismo, che conosciamo. La teologia invece è ricerca scientifica, che può avventurarsi anche in ipotesi che un domani possono rivelarsi anche inadeguate. Ha come punto di partenza, come dato sperimentale, diciamo così, la rivelazione, il patrimonio della tradizione e il magistero, per cui quelli che si dichiarano teologi cattolici e deliberatamente sono contro la tradizione e il magistero, automaticamente non producono una teologia che si possa dire cattolica, anche se alla televisione vengono dichiarati cattolici per ragioni di opportunità ideologica e politica, cioè non puoi vendere una cosa che non sei autorizzato a vendere sostanzialmente se non hai la licenza, diciamo così. Quindi, quello che dico adesso riguarda ciò che ha detto il Magistero sulla scienza, almeno alcuni accenni. Quindi il compito del Magistero non è tanto quello di elaborare una propria teoria dettagliata, una propria teologia intorno agli argomenti che tratta, quanto quello di indicare e in taluni casi definire dei principi di comprensione della realtà, soprattutto quella soprannaturale, quella rivelata, ma inevitabilmente anche su questioni cosiddette naturali, cioè di ragione, nel senso che la rivelazione contiene anche delle informazioni che sono raggiungibili con la sola ragione e ne contiene altre che invece sono superiori alla portata della ragione, pur non essendo contro la ragione, ma di questo avremo modo poi di dire. In particolare ha il compito di riproporre, di rienunciare dei principi che sono da ritenersi irrinunciabili per una corretta impostazione delle questioni che si stanno esaminando. Su certe questioni, che possono essere anche di carattere razionale, filosofico, ci sono dei principi a cui non si può rinunciare, perché se si tolgono quei mattoni lì, non è possibile poi pensare cristianamente, oltre che più di una volta non è possibile pensare, in senso strettamente umano. Questo sia dal punto di vista della fede che da quello della ragione. Giovanni Paolo II, nella Fides et Ratio, in una riga e mezzo che vi cito, dice espressamente: la Chiesa non propone una propria filosofia, né canonizza una qualsiasi filosofia particolare a scapito di altre. Ma ribadisce come dei principi irrinunciabili. In particolare il Magistero non si è limitato solo a rilevare gli errori e le deviazioni delle dottrine filosofiche. È chiaro che devi porre dei paletti quando si va fuori dai binari. Ma con altrettanta attenzione ha voluto in positivo ribadire i principi fondamentali per un genuino rinnovamento del pensiero filosofico, indicando anche concreti percorsi da seguire. Sei disorientato, ti indico anche una pista verso cui orientarti, perché questo ti può essere utile per elaborare anche una sana filosofia e una corretta riflessione su certi argomenti. Questo lo posso fare perché ho la luce della rivelazione e ho alle spalle esperienze e una tradizione consolidata di più di 2000 anni. Come vedete sono tutte cose ovvie, però l'ovvio è sempre meglio riproporselo perché aiuta a non perdere il filo. La lettura dei passi del Magistero ha per noi in questo contesto di indagine, cioè del rapporto con la scienza, lo scopo di evidenziare alcuni di questi principi irrinunciabili ai fini di una corretta impostazione del problema della razionalità e della scientificità. Qui siamo anche molto attuali perché, in particolare, nei nostri decenni, sia Papa Giovanni Paolo che adesso Papa Benedetto hanno molto a cuore il problema della razionalità perché si trova in una situazione di debolezza la ragione. Pensiero debole, eccetera, e anche di necessità di affrontare i rapporti con la scienza, che oggi è un elemento importantissimo della cultura. Sarà compito invece del lavoro di ricerca e non del magistero individuare poi una strada che, emergendo dalle problematiche proprie delle scienze, questo è un po' il lavoro che stiamo cercando di fare noi, non siamo i soli, ma a noi sta a cuore, consenta di elaborare un'epistemologia, cioè una teoria intorno alla conoscenza e alle scienze, che avendo presenti tali principi irrinunciabili si dimostri capace di dare una risposta ai quesiti posti oggi dalla teoria dei fondamenti delle scienze stesse. È una fotografia per noi, perché direi che questo è quello che in questi anni abbiamo cercato di fare e che ha ancora davanti molto percorso da compiere. Adesso accenno a una periodizzazione storica. Io prendo come diciamo, punto di demarcazione all'interno della periodizzazione della storia recente degli ultimi decenni il Magistero di Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II rappresenta per il rapporto con le scienze un traguardo, un punto di riferimento che di per sé è più significativo ancora del Concilio Vaticano II. Non perché il Concilio in sé come fatto ecclesiale non sia di importanza enorme, ma perché per quanto riguarda il tema delle scienze ha fatto degli approfondimenti ulteriori. Il Concilio ha dato una serie di accenni, non poteva parlare solo di quello, ha parlato di tutto il resto. Giovanni Paolo II in alcuni discorsi, in alcuni interventi, ha fatto dei passi ulteriori, veramente notevoli, che sono sicuramente uno sviluppo, un'applicazione del Concilio, ma sono dovuti anche alla sua formazione personale, al suo carisma personale e ai suoi studi, alle sue riflessioni. Per cui rappresenta un po' una soglia, per cui faccio un accenno ad alcune cose del Magistero prima di Giovanni Paolo II, naturalmente mi riferisco a un Magistero recente perché il tema della scienza non c'era 2000 anni fa come c'è stato negli ultimi secoli. E poi la fase Giovanni Paolo II e la fase successiva. Se prendete in mano il dizionario, sia in forma cartacea che in forma digitale, in rete, trovate una voce magistero che ha fatto il nostro amico Mario Gargantini, che conosciamo, non so se l'avete letta, forse sì, se no vi riaccenno alcune cose. Lui osserva che per quanto riguarda i rapporti con le scienze, gli interventi del Magistero della Chiesa volti a chiarire specifiche questioni o particolari insegnamenti, almeno fino al termine del XIX secolo, quindi fine del 1800, sono stati piuttosto rari. E questo è comprensibile perché il tema della scienza comincia a sorgere nel 600, nella scienza moderna, con Galileo e Newton, quindi diciamo, la Chiesa si è trovata ad affrontare direttamente certe questioni in maniera magisteriale piuttosto tardi. Mentre fino dai primissimi secoli ha avuto un altro problema, che era il rapporto tra fede e ragione, quindi il rapporto con la filosofia. In un'altra puntata parleremo anche di questo attraverso la Sines Gratio, se può interessare. Essi conosceranno invece una certa attualità lungo tutto il XX secolo, specialmente a partire dal Vaticano II, per ovvie ragioni storiche. E anche perché il Concilio Vaticano II ha permesso un rilancio di alcune tematiche anche di interesse culturale nel nostro contesto. Il Vaticano II è stato, come sappiamo, la continuazione del Vaticano I. Il Vaticano I si è dovuto interrompere perché con la presa di Roma non c'era più la possibilità di continuare a riunirsi pacificamente, quindi non si era concluso. Il Vaticano II era stato indetto da Giovanni XXIII perché il Vaticano I era rimasto in sospeso e quindi bisognava concluderlo. Essendo passato un secolo, si erano accumulati tanti nuovi problemi, tante nuove cose, che il Vaticano II è apparso come un'innovazione notevole dal punto di vista sia del modo di, non dei contenuti nella sostanza, ma del modo di proporli, del linguaggio. Vi accorgerete anche leggendo alcuni discorsi di Pio XII, il nostro linguaggio, anche la lingua italiana, è cambiata in una maniera così rapida che ci sembra di leggere cose molto più antiche, perché il modo di esprimersi, se siete abituati, probabilmente avete avuto in mano qualche testo, vi rendete conto che sembra di leggere una cosa di qualche secolo fa. In particolare con i discorsi di Giovanni Paolo II che hanno sviluppato e maturato questa attenzione in senso propriamente epistemologico. Ecco, il contributo di Giovanni Paolo II è interessante perché entrano nella metodologia del rapporto fede-ragione, fede-scienza, quindi propongono dei punti di riferimento epistemologici, cioè di una concezione della scienza, mentre i discorsi precedenti in genere hanno altri agganci più estrinseci rispetto al tema della scienza. Adesso lo vediamo. Gargantini poi prosegue così, dicendo che in senso più generale si dovrebbe però affermare che la preoccupazione per il dialogo fra Vangelo e cultura ha sempre accompagnato la Chiesa, fin dai primi concili dell'era cristiana, dove allora per cultura si intendeva prevalentemente la filosofia come tema di riferimento, soprattutto a motivo dell'incontro fra il messaggio cristiano e la filosofia greco-romana, che è stato provvidenziale. È stato anche criticato negli anni del postconcilio, no? Si diceva che bisogna staccarsi dal pensiero greco, diventare più ebraici perché Gesù è nato in un contesto ebraico, eccetera. Sì, però siccome è nato proprio in quel momento lì, in cui c'era un mondo globale perché l'impero romano era l'equivalente di una globalizzazione per quell'epoca, e questo consentiva spostamenti e collegamenti più facili. E quindi una diffusione del Vangelo che è arrivata nel giro di 3 secoli a prendere in mano la cultura dell'impero. L'editto di Costantino, la religione diventa pubblica, non è stato un caso che sia stato scelto per l'incarnazione proprio quel momento lì. In più, la filosofia greca aveva raggiunto dei vertici che incontrandosi con la tradizione ebraica avevano la possibilità, e poi con l'annuncio di Cristo, avevano la possibilità di creare una sintesi di pensiero straordinaria. In altre epoche non era possibile questo, quindi non è casuale. Per cui lo stesso Giovanni Paolo II farà notare questa provvidenzialità e lo stesso farà Benedetto XVI. In più, l'impero romano aveva anche un altro elemento fondamentale, che è il diritto romano, per cui queste cose messe insieme, l'annuncio cristiano, la filosofia greca e il diritto romano, più la globalità della politica dell'impero, hanno favorito la costruzione di una sintesi straordinaria. Cioè, solo nei nostri decenni abbiamo dilapidato la metafisica e abbiamo dilapidato proprio in questi ultimi anni il diritto romano. Il modo come si sta amministrando la giustizia adesso fa spavento perché la formazione dei giuristi non conosce più il diritto romano. Il diritto è ad arbitrio, è figlio di un idealismo, è ad arbitrio, abbiamo parlato poi di questo in un seminario del Distro. Quindi la sintesi cristiana ha fatto un lavoro enorme che va anche ripreso, in parte rigenerato e ricostruito ai nostri giorni, ma questo è un ampliamento. Ancora, prosegue Gargantini, non va dimenticato che l'onere del confronto con i risultati delle scienze è quasi sempre spettato alla teologia, chiamata a interpretare il contenuto della rivelazione cristiana alla luce delle varie conoscenze della propria epoca, sebbene le sue conclusioni non siano vincolanti per la fede, tranne per quei casi in cui vengono assunte dal Magistero e insegnate da quest'ultimo in modo autorevole, cioè. È la teologia che ha tentato di fare dei rapporti, delle ipotesi sul rapporto sulla scienza o considerazioni sulla scienza. A un certo punto anche il Magistero è intervenuto identificando, soprattutto con Giovanni Paolo II, delle linee importanti. Possiamo osservare, entrando nel tema e tenendo conto di questa periodizzazione prima del Vaticano II, poi il Vaticano II, Giovanni Paolo II e dopo, l'attenzione del Magistero si è dovuta concentrare per ovvi motivi storici e dogmatici sui problemi del rapporto fede-ragione, a cui ho già accennato. In uno dei prossimi incontri vedremo di esaminare il quarto capitolo della Fides et Ratio, che traccia la storia del rapporto fede-ragione lungo i 2000 anni di cristianesimo, che è un capitolo veramente bello, vi consiglio di leggerlo, ma lo esamineremo anche insieme, piuttosto che sul tema della scienza, ovviamente, l'ho già spiegato il perché. Ecco, un testo esemplare è quello della Costituzione dogmatica Dei Filius del Vaticano I, del 1870. Li trovate in rete questi testi nel sito del Vaticano, www.vatican.va. Con un po' di pazienza si trova tutto. Se avete tempo e voglia è consigliabile che ci diate un'occhiata. Qui viene messo a punto, tra le altre cose, un po' il quadro dell'insegnamento del Magistero sul rapporto fede-ragione, che poi viene ripreso anche nella Fides et Ratio. Si tratta di un tema che è tuttora fondamentale e preliminare anche ad ogni discorso sulla scienza. Basti pensare alla più recente enciclica del Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, di cui vi ho già detto. Sulle questioni del rapporto fede-ragione, vi ricordo che abbiamo fatto anche noi un seminario del DISF, che è disponibile online in audio-video, quindi non sto a riprendere quei contenuti che pure invece è bene avere chiari perché fanno parte del bagaglio anche dottrinale di un buon cristiano cattolico. Per quanto riguarda il tema della scienza in senso stretto, possiamo osservare che nei testi del Magistero che precedono Giovanni Paolo II, compresi quelli del Vaticano II, anche se hanno ampliato le tematiche, si notano in fondo tre atteggiamenti, tre preoccupazioni nei testi del Magistero precedenti Giovanni Paolo II. Uno è l'atteggiamento più che comprensibile, di meraviglia che attraverso i risultati delle scienze viene destato nel credente. Lo stupore anche, si potrebbe dire, no? Meraviglia per due cose. Intanto di fronte all'universo, che il credente riconosce essere il creato, non semplicemente l'ambiente, come si dice oggi. La rivelazione ci dice che l'universo, così come l'ambiente, sono il creato, quindi qualcosa di più, che ha già un rapporto diretto con Dio, perché se non ci fosse Dio non esisterebbe nulla di tutto questo. Quindi una meraviglia, i testi del Magistero, prima di Giovanni Paolo II, sottolineano la meraviglia per il creato, per il suo ordine governato da leggi perfette, belle e quindi la sapienza ordinatrice di un creatore, Questo fa riferimento certamente a certi passi del Libro della Sapienza, no? Al quale esse ragionevolmente rimandano. Poi, secondo elemento di meraviglia, è non solo di fronte al creato, ma di fronte all'uomo in particolare, che è stato reso capace dal medesimo creatore di scoprire e utilizzare queste leggi a un certo livello che è così sorprendente, perché le scienze hanno ottenuto e stanno ottenendo con un'accelerazione progressiva dei risultati sia a livello di conoscenze, sia a livello di tecnologia e quindi anche di potenzialità di beneficio per l'umanità, purtroppo anche di pericoli e di danni, ma è una cosa sorprendente, fa sottolineare il Magistero, che si possa essere arrivati che il creatore abbia messo nelle mani dell'uomo e della sua responsabilità dei poteri e delle capacità così straordinari. E poi l'atteggiamento prevalente è quello dell'attenzione e della preoccupazione etica. Il Magistero è sempre attento e preoccupato delle conseguenze sull'uomo e sul creato dell'azione dell'uomo, che si serve della tecnologia che la scienza gli consente di realizzare. C'è una certa spregiudicatezza, no? Cioè noi tutto quello che siamo in grado di realizzare tecnicamente lo vogliamo realizzare, altrimenti si ferma il progresso della scienza. Il Magistero avverte, non può non farlo. Cioè, attenzione alle conseguenze, possono essere estremamente positive se avete una concezione della realtà rispettosa della verità delle cose. Se invece vi mettete in testa di essere voi onnipotenti e di poter manipolare tutto a vostro piacimento, state attenti che prima o poi distruggete l'ambiente, distruggete il creato e potete distruggere anche voi stessi o comunque potete rovinare la condizione dell'uomo. In conseguenza di questa preoccupazione emerge poi un atteggiamento, se vogliamo, molto episcopale, ma legittimo, di auspicio, tutti quelli che hanno l'autorità, anche civili, anche il Presidente della Repubblica e i governanti, no? Auspicano qualcosa di positivo, che in genere non serve quasi a niente, perché non basta auspicare, bisogna darsi da fare a creare delle condizioni, però è legittimo anche auspicare, insomma, no? Che vi sia un cammino concorde di scienza ed etica, un dialogo maggiormente disteso tra scienza e fede, sì, benissimo, però bisogna costruirlo. Noi del nostro piccolo ci siamo messi all'opera in questo senso, un po' di figurine che avevo messo per gli studenti per distrarli un attimo dalla pesantezza delle ore di lezione. A titolo esemplificativo, provate a leggere solo questo passo di Pio XII e vi rendete conto che già la lingua italiana è cambiata in una maniera spropositata, perché Pio XII è stato un papa di grande livello culturale, eh? I suoi discorsi, soprattutto quelli ai medici, alle ostetriche, a tutto l'ambito in campo medico, discorsi radiofonici sono stati celebri. Teniamo conto che la Santa Sede è stata la prima a mettere in piedi la Radio Vaticana, a chiamare Marconi. Adesso abbiamo il Papa che con l'iPad gli fanno pigiare per andare su Twitter o su cosa. Però, voglio dire, si è sempre stati molto all'avanguardia su questo. I monasteri benedettini avevano la cupoletta col telescopio, come abbiamo visto. Quindi su questo la Chiesa, in fondo la scienza, è nata in casa cristiana, la scienza moderna. Sentite che linguaggio, veramente vi elevate giganti con l'ampia vista dei vostri telescopi, numerate gli astri, ne scindete gli spettri, quindi le cose le sapeva, inseguite i vortici, i bagliori delle nebulose, vedi Matteo, date loro un nome, ma dovete inchinarvi alla scienza di Dio, il quale meglio di voi fissa il numero delle stelle, vedi il libro della Sapienza, e tutte chiama per nome. Naturalmente allora ci si poteva permettere anche una citazione in latino, che tutti la capivano, adesso non lo si farebbe più, no? Numerat multitudinem stellarum et omnibus eis nomina vocat. E va bene. Già capite come ricordo, cioè, abbiamo avuto un Dice, ma da questo infinitamente grande voi scendete a esplorare l'infinitamente piccolo. Quindi allora si studiava l'atomo, adesso studiamo le particelle, quindi i riferimenti allora sono, chi avrebbe potuto immaginare circa 100 anni or sono quali enigmi si trovano racchiusi in quella particella minutissima che è l'atomo chimico. Adesso siamo andati su una scala ancora più profonda, no? Nello spazio di un decimo di milionesimo di millimetro. Comunque, da questo già segnala un'attenzione che era nata. Io adesso non sto a rileggere tutti i testi, in ogni caso sono sempre disponibili nelle schermate e nel libro di Gargantini sono raccolti questi testi e potete consultarli e vale la pena se avete un po' di tempo. Ho accennato a Pio XII, sto facendo un excursus molto rapido. Il Vaticano II in fondo, per certi aspetti, mantiene, qui siamo soprattutto nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, che si occupa della scienza della Chiesa nel mondo contemporaneo, quindi ha anche qualche cosa che si riferisce alle scienze, anche se non è specifico su questo tema. Ci sono dei riferimenti sia sotto il profilo del progresso, che sotto quello della preoccupazione etica e culturale di cui dicevo, e cominciano ad affiorare anche aspetti metodologici. Non si entra ancora nell'epistemologia, nel discorso sulla scienza in maniera precisa come con Giovanni Paolo II, però cominciano, quindi non ci sono solo le tre preoccupazioni e i tre aspetti della meraviglia, della preoccupazione etica e dell'auspicio, ma comincia anche a entrare un discorso sul metodo, in particolare il tema dell'autonomia relativa, del creato rispetto al creatore e delle scienze e della ricerca. I diversi passi pongono soprattutto degli interrogativi, dei problemi che dovranno essere affrontati dall'umanità e in particolare da uomini e scienziati credenti e anche non credenti, perché lo scienziato credente ha una responsabilità che gli deriva dalla sua fede e dalla conoscenza di un magistero, di un patrimonio, di esperienza anche. Il non credente non è che non ha gli stessi problemi, magari può non vederli con la stessa chiarezza, ma ci sono dei problemi che si impongono a tutti, non sono solo problemi di rapporto di scienza e fede, ma sono dei problemi oggettivi della natura, della realtà delle cose, dell'uomo. Qualche immagine storica del concilio, se ne vedono alcune che sono già un po' arcaiche come grafica, ma sono documenti. Era impressionante vedere, se guardate l'ultima a destra, non ci eravamo abituati a vedere San Pietro con queste gradinate piene di vescovi, con queste processioni, queste sfilate interminabili. È stato un evento. Io in quegli anni lì ero ragazzino, insomma, no? Negli anni 60, tra i 10 e i 15 anni, insomma, quindi ero già in condizioni di rimanere colpito e impressionato da questo avvenimento. Poi la televisione cominciava a rendere anche visibili queste cose. Io andai in San Pietro, non mi ricordo ancora più una cosa, credo di aver vinto il concorso Veritas, allora c'erano questi concorsi per i catechismi, no? E si andava, si vinceva il viaggio premio a Roma, era una cosa, un'avventura, no? E andammo e vedemmo tutte le impalcature, tutte le del concilio, rimanemmo impressionati, insomma. Bene, anche qui meraviglia e positività, no? La tecnica poi è tanto progredita da trasformare la faccia della Terra, da perseguire ormai la conquista dello spazio ultraterrestre. Cominciavano negli anni 60 i primi voli spaziali significativi, quindi anche l'uomo. Anche sul tempo l'intelligenza umana accresce in certo senso il suo dominio sul passato, mediante l'indagine storica. Cominciavano anche le scienze umane, soprattutto quelle storiografiche, sul futuro con la prospettiva e la pianificazione, eccetera. Gaudium et Spes numero 5. Ecco, con l'esercizio appassionato dell'ingegno, lungo i secoli, l'uomo ha fatto certamente dei progressi nelle scienze empiriche, nelle tecniche, nelle discipline liberali. Nell'epoca nostra, poi, ha conseguito successi notevoli, particolarmente nell'investigazione nel dominio del mondo materiale, e tuttavia egli ha sempre cercato e trovato una verità più profonda. Ecco, qui parlavo della questione della metodologia, si comincia a dire qualcosa sul rapporto tra le discipline e quindi anche della scienza rispetto alla fede, al magistero. Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica, questa è epistemologia, e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane, le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. E questo è un dato che proviene dalla rivelazione. Per cui là dove si presentano, e se ne presentano, e se ne sono presentati nella storia, dei conflitti, vuol dire che la questione epistemologica conosce delle falle, è stata impostata scorrettamente, o sono state tratte delle conseguenze che non rispettano la realtà. Se si arriva a una contraddizione, anche nell'ambito della ricerca scientifica, cosa si fa? Si rivedono i principi da cui si è partiti, invece di abbandonare il campo, no? Precisazione importante, questa è passata alla storia, se invece con l'espressione autonomia delle realtà temporali si intende dire che le cose create non dipendono da Dio e che l'uomo può adoperarle senza riferirle al creatore, allora a nessuno che crede in Dio sfugge quanto false siano tali opinioni. Ovviamente noi abbiamo attraversato, siamo ancora dentro, a un'ideologia che ha tentato di ignorare questo tipo di dato di fatto e di pensare che queste cose valessero solo per i credenti e che i non credenti potessero gestire arbitrariamente la realtà. Solo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che ci sono delle conseguenze che sono oggettivamente negative per tutti, indipendentemente dal fatto che siano credenti o non credenti, perché la realtà dei fatti ha delle leggi che sono quelle. Non è che la gravità, la legge di gravità c'è solo per i credenti e non c'è per i non credenti, per esempio, o che la legge morale naturale ci sia solo per i credenti e non per i non credenti. Dopo decenni o secoli che la ignori o la trasgredisci, ne vengono delle conseguenze distruttive per la realtà e per l'uomo. Oggi cominciamo a intravederle queste cose. La presa di coscienza di queste è ancora molto lenta, però. Però qualcuno comincia anche di non credenti a dire, ma probabilmente c'è qualcosa che non va bene, e almeno culturalmente l'insegnamento della Chiesa ha qualcosa da dire a tutti, i cristiani culturali, che hanno poi da fare il passo di dire, ma com'è che nella prospettiva cristiana c'è questa oggettiva superiorità, da dove viene? Ci sarà una causa adeguata. Non è che per caso è che Cristo è veramente figlio di Dio la causa adeguata. E questa è la provocazione che secondo me nell'anno della fede ha da essere fatta. Bene, ho fatto anche una nota omiletica. Vabbè, poi l'auspicio è ovvio, no? Questo è, allora bisogna incoraggiare chi lavora in questi campi e va bene. Domande e sfide. In quale maniera conciliare una così rapida e crescente diversificazione delle scienze specializzate con la necessità di fare la sintesi e di mantenere nell'uomo le facoltà della contemplazione, dell'ammirazione che conducono alla sapienza? Ecco. Gaudium et Spes in questi passaggi comincia a porre delle domande a chi fa ricerca, soprattutto agli scienziati credenti. Se c'è stato un punto abbastanza fragile o debole nel mondo cattolico dei nostri decenni, è che è mancato forse un lavoro adeguato da parte degli intellettuali e degli scienziati credenti, che tutto sommato non si sono trovati sufficientemente strumentati per fare quello che il Magistero chiedeva loro. Tant'è vero che in alcuni casi, soprattutto lo vediamo negli ultimi tempi, ma già da Paolo VI, il Magistero stesso ha dovuto assumersi qualche volta, almeno il Magistero ordinario, una funzione di supplenza nei confronti degli intellettuali e anche dei teologi, suggerendo addirittura dei modelli teologici e epistemologici là dove sarebbe toccato agli studiosi farlo, no? Quando andiamo in Giovanni Paolo II vediamo già qualcosa del genere, ma per esempio a proposito dell'ecumenismo o del problema interreligioso, già Paolo VI col modello dei cerchi concentrici aveva in fondo suggerito una pista di indagine teologica, e teologi quasi come dire, avreste dovuto farlo voi, ma ve lo suggerisco io. Nella nostra epoca più di una volta il Magistero ha dovuto in parte fare un po' un'azione di supplenza anche da parte per stimolare la ricerca, mi sembra di poter dire, l'ho sentito dire anche da altri. Quindi. Bene, non mi soffermo più di tanto su altri testi che potete guardare voi, preoccupazione etica. Paolo VI prosegue in buona parte questo discorso, qui c'è un discorso famoso. Quando gli uomini sono arrivati sulla Luna per la prima volta, no? Quindi un discorso anche qui di annotazione della grande meraviglia per ciò che l'uomo è in grado di fare, no? Vi è qualcosa nell'uomo che supera l'uomo, vi è un riflesso che sa di mistero e che sa di divino, no? Cioè sono tutti accenni, però diciamo l'intonazione è sempre la stessa. Tende a portare però sempre a spostare questa meraviglia dall'uomo che non è il centro di tutto, ma a Dio che ha reso l'uomo capace di queste cose. Qui il discorso prosegue, questo è un passo dell'ottogesima ordinienza, l'uomo può diventare allora oggetto di manipolazioni, qui torna la preoccupazione etica, che orientano i suoi desideri e i suoi bisogni, che modificano i suoi comportamenti e persino il suo sistema di valori. Vado oltre. Da uno studio più ampio sui testi del Magistero, su questi temi, si può rilevare come già fino dai tempi di Leone XIII, alcune questioni, come ad esempio quella del relativismo, fossero già esplicitate con evidenza e chiarezza. Teniamo conto che si sta preparando il modernismo, si stanno preparando, abbiamo l'eredità della filosofia idealista, siamo in un contesto in cui il soggettivismo comincia a maturare, il soggettivismo filosofico comincia a maturare quello che oggi è diventato il relativismo. E quindi non avere più delle verità oggettive, dei punti sicuri di riferimento, in particolare certi passi, mi sembra di Leone XIII, ma anche successivi, ma già anche Pio IX per certe cose, ma Leone XIII è poi, Pio X e anche Pio XI, parlano già di un relativismo religioso, già allora. Venivano fuori dei confronti con l'Islam, con altre religioni, perché si cominciava il modernismo renderà diciamo, soggettiva e psicologica l'esperienza religiosa e quindi il relativismo ricominciava già a venire fuori. Sono problemi che oggi ci ritroviamo, Benedetto XVI già fin da cardinale ha tirato fuori la questione del relativismo. Che non è più solo il relativismo religioso, ma il relativismo è tutta la conoscenza, è tutto. Oggi è normale sentire ai telegiornali il tale ha detto la sua verità. Se c'è una cosa contraddittoria è questa, che ci sia una verità, quella è l'opinione. Tuttavia si deve notare con il senno di poi che l'individuazione di un problema e la chiarezza di un giudizio diagnostico non sono sufficienti a indicare la terapia. Questo è il vero problema di oggi. Diciamo che un magistero ha avuto una grande capacità di diagnosi, di lettura di giudizio sulla storia, e ce l'ha tuttora. Oggi si comincia a indicare anche una terapia percorribile che non sia solo un richiamo moralistico, cioè dici guardate, dovete fare così perché sennò le cose vanno a finire male. Giusto, ma bisogna trovare anche il modo di accostare una terapia e di ricostruire una cultura che sia razionalmente costruttivo e che non sia semplicemente uno sforzo morale di adeguarsi a qualcosa che non si riesce a mettere insieme. Questo è un po' il problema di oggi ed è in parte anche il lavoro che cerchiamo di fare noi. Far vedere che certi problemi nascono dall'interno anche del contesto scientifico e certi passi si possono costruire dall'interno. E vanno a raggiungere dei risultati che sono proprio quelli che la tradizione ci ha consegnato, ma vengono raggiunti razionalmente, scientificamente e non semplicemente estrinsecamente per uno sforzo di buona volontà, per uno sforzo morale. Per quanto riguarda i problemi etici, ad esempio, i nostri giorni non basta denunciarli o auspicare un ritorno a dei valori di riferimento, ma occorre fondarli epistemologicamente. Questo è il nostro lavoro, secondo me. Va bene, bibliografia lasciamola stare perché avete a disposizione il DISF, l'antologia dei papi, eccetera, la voce autonomia di Don Giuseppe, questo materiale sicuramente. Bene. Abbiamo accennato a qualcosa nel magistero prima di Giovanni Paolo II. Ecco, adesso io vorrei, prima di dare la parola a Luca, cercare di far vedere qual è il passo decisivo che si compie con Giovanni Paolo II, soprattutto riguardo al tema delle scienze, ma più in generale riguardo al tema cultura e società, poi. Con Giovanni Paolo II inizia ad attuarsi con sistematicità un lavoro di raccordo tra l'etica e l'epistemologia, cioè tra la morale e un discorso fondativo sulla ragione e sulle scienze, che è il passaggio che prima era rimasto implicito. Bisogna anche capire che prima certe esigenze non erano ancora venute fuori in maniera chiara, per cui anche il magistero poteva dare per scontati una serie di valori, una serie di contenuti culturali, una serie di principi filosofici che non erano mai stati messi in discussione veramente a livello di massa, a livello popolare, erano stati messi in discussione da alcuni filosofi che erano stati anche valutati, identificati, corretti o dichiarati incompatibili con la fede, ma era una questione da specialisti. Quando il discorso diventa una cultura anche popolare o di massa, una mentalità, ecco che allora si presenta la necessità di non dare più per scontato che ci sia tutto un patrimonio di valori, un patrimonio di principi, di conoscenze, perché non c'è più. Allora bisogna come ricostruirlo e riproporlo in una maniera razionalmente fondata. Questo riguarda soprattutto la morale, perché se tu non capisci i motivi fondamentali per cui devi seguire certe regole di comportamento, quelle regole te le senti appiccicate addosso e dici, ma questo è un cappotto che mi mette la Chiesa, io posso togliermelo benissimo e sto benissimo lo stesso. Tu gli devi dimostrare che non è vero che sta benissimo lo stesso e che la società salta per aria ed è quello che è il discorso sulla vivibilità che io ho fatto altre volte a voi, che negare certi principi irrinunciabili ha portato come conseguenza una perdita di vivibilità progressiva nella società, oltre che nella vita personale. Se riusciamo a far vedere questo, e quindi riapriamo il discorso della necessità di ricostruire un'epistemologia della verità, allora di qui rendiamo credibili tutta una serie di principi dell'etica che altrimenti sembrerebbero facoltativi, arbitrari, inutili o ostacolanti invece che favorevoli al progresso. Non so se riesco a essere chiaro. Giovanni Paolo II questo l'ha messo a fuoco bene e si è attivato per favorire questo lavoro e suggerirlo, naturalmente, il magistero non ti deve sostituire la ricerca, però mette a fuoco e indica una strada per un lavoro costruttivo di ricostruzione del raccordo fra l'etica e l'epistemologia. E di conseguenza fra l'antropologia e la metafisica, perché il problema, quando è che l'etica, la morale diventa moralismo? Quando dietro non ha più una concezione dell'uomo che la motivi. Se io ho un'antropologia, una concezione dell'uomo, dico, l'uomo è fatto così e così e così, e quindi le leggi che governano il suo comportamento perché possa funzionare bene, possa vivere bene, non possono che essere questa, questa e questa. Fare un'etica senza antropologia produce moralismo. Il dovere per il dovere non si giustifica. Cioè, gli imperativi categorici, se non hanno una motivazione, antropologica, dopo un po' non reggono. E naturalmente per avere una buona antropologia, che non sia una descrizione puramente emozionale degli stati d'animo dell'uomo, ma che sia una descrizione della struttura portante dell'uomo e delle leggi della sua dinamica, sto parlando con un linguaggio da fisici, ma lo applico volentieri anche a questo, richiede una teoria dei fondamenti, quindi richiede una metafisica. Giovanni Paolo II, già da studioso, da filosofo, da vescovo e da cardinale, ha capito questo, che l'etica va fondata sull'antropologia e l'antropologia ha bisogno di una metafisica, di una teoria dell'essere. Quando era ancora a Cracovia e era professore di etica, nella sua opera principale, Persona e Atto, Karol Wojtyła aveva messo a fuoco questa tripletta. E in particolare era ricorso alla dottrina di San Tommaso, non a caso aveva fatto la licenza, aveva fatto gli studi all'Angelicum a Roma dai Domenicani, aveva messo a fuoco questa questione di una metafisica. In più lui si servirà della fenomenologia, in particolare di Scheler, per descrivere l'esperienza, ma per spiegare l'esperienza non gli basta la fenomenologia, deve ricorrere a San Tommaso e fa questa sintesi. Vabbè, qui sono fuggito un po' in filosofia, ma ci fa male. E qual è la grande trovata di Giovanni Paolo II? Che per svolgere questo lavoro sistematico di raccordo fra l'etica e l'epistemologia, fra l'antropologia e la metafisica, lui parte, e qui sembra quasi istruito dagli aspetti migliori della sua esperienza in un contesto marxista, dalla lettura delle contraddizioni dell'esperienza. Lo stesso marxismo parlava sempre di contraddizioni nella storia, di conflitti, solo che lui li risolveva in chiave dialettica. Mentre invece Giovanni Paolo II risolve la contraddizione in chiave logica e dice: se constato che nell'esperienza umana e sociale ci sono determinate contraddizioni, comincio a chiedermi perché, faccio un'indagine sulle cause di queste contraddizioni e cerco di individuare queste cause nell'avere rinunciato a determinati principi di metafisica, di antropologia, di epistemologia e di conseguenza con la ricaduta nell'etica. Non so se il percorso è troppo complesso o chiaro, però questa cosa qui è di una genialità metodologica, filosofica straordinaria. E anche Benedetto XVI si baserà su questo, anche se lui lo farà più che sul rapporto scienza e fede, sul rapporto fede-ragione e fede-cultura, e anche il diritto, pensate ai discorsi che ha fatto in Germania, eccetera. Quindi tutta la tematica della necessità dell'ampliamento della ragione di Benedetto XVI in realtà poggia su questa operazione che aveva già iniziato Giovanni Paolo II. Se non sono chiaro, non riesco a farmi seguire, me lo dite perché sono passaggi, secondo me, molto importanti, non solo in ordine al magistero, ma in ordine anche a tutto il nostro tipo di modo di affrontare le cose. E così egli ha aperto e percorso una strada che ci consente di leggere adeguatamente anche il cammino delle scienze, e della riflessione epistemologica e sociologica su di esse. Questa chiave di lettura, parto dalle contraddizioni, mi chiedo quali sono i principi della metafisica, dell'antropologia, dell'etica e dell'epistemologia che sono venuti meno e valuto che queste siano le cause delle contraddizioni, per cui devo trovare una via costruttiva per ricostruire quei principi dando un fondamento razionale oggi. Questo che è una metodologia generale che vale per il rapporto cultura e società, vale per il rapporto fede-ragione, vale per tutta la lettura dell'esperienza umana, lui l'ha applicata anche alla storia delle scienze, al cammino delle scienze, come caso particolare. È chiaro? Data la sua formazione filosofica, aristotelico-tomista per quanto riguarda i fondamenti, la metafisica, l'antropologia e l'etica, e fenomenologica per il suo approccio all'esperienza, fenomenologia di cui si serve Giovanni Paolo II, di cui si serviva Karol Wojtyła, non era tanto Husserl o Heidegger, ma era soprattutto Scheler per tutto il suo rapporto con l'esperienza umana, con la morale, tutto il discorso anche di amore e responsabilità, sull'amore, il rapporto dell'uomo e donna, è tutto basato su questo tipo di impianto. Però la sua genialità da filosofo è stata quella di mettere insieme questi due elementi. La fenomenologia mi serve per leggere e descrivere l'esperienza, quindi mi offre una disciplina di tipo descrittivo, ma poi ho bisogno di una disciplina esplicativa, di una teoria, e qui io non posso non ricorrere, dice lui, a San Tommaso, perché lì ho dei fondamenti solidi, metafisici, eccetera. Per cui uso San Tommaso come ipotesi esplicativa della fenomenologia che mi ha offerto la lettura dell'esperienza. È chiaro? Queste cose bisogna conquistarsele col sudore e coi gomiti, non te le insegna mica nessuno. Cioè, io mi sono pazientemente letto libri e cose e ho cercato di mettere insieme questi punti di riferimento. Per me sono risultati e risultano tuttora una chiave di lettura abbastanza positiva, abbastanza efficace. Mi auguro che voi possiate fare molto di più. Io vi racconto quello che sono riuscito a mettere insieme io. Il suo metodo, Giovanni Paolo II, consiste nel tenere presenti contemporaneamente due cose, da un lato gli aspetti esterni e dall'altro quelli interni alle scienze. Aspetti esterni significa il rapporto scienza e società, scienza e cultura, scienza e vita dell'uomo, scienza e esperienza dell'uomo. Quelli interni sono invece i metodi, la logica che guida la costruzione della scienza dall'interno. Gli esterni sono le ricadute della scienza sulla società e sull'uomo. Quelli interni sono il percorso proprio delle scienze, di contenuto, di metodo, di sperimentazione, di logica, cioè la logica interna alle scienze. Queste due cose vanno giocate insieme. E il loro reciproco rapporto di causa-effetto. Certi effetti esterni sull'uomo e sulla società hanno come causa certi principi interni al modo stesso di concepire la scienza e di gestirla. Se tu intendi la scienza in un certo modo ci sono certe conseguenze, se la intendi in un certo altro modo ci sono altre conseguenze. Siccome nell'esperienza constati la conseguenza A, allora vuol dire che hai avuto la concezione A maiuscolo. Se la minuscola dell'esperienza mostra delle contraddizioni, queste risalgono a delle contraddizioni nella maiuscola della teoria interna delle scienze. Allora devi intervenire a modificarla, esattamente come fai in ambito scientifico, quando hai dei risultati sperimentali che non collimano con la tua previsione teorica, devi rivedere i principi della tua teoria. È un metodo scientificissimo, applicato alla vita dell'uomo. Leggendo l'esperienza come effetto, interrogarsi sui principi teorici che ne sono in certa misura le cause. Il suo insegnamento su tali tematiche dall'esterno della scienza parte dal dato dell'esperienza, a livello sia personale che sociale, e e giunge a rintracciare i nodi teorici delle contraddizioni rilevate nell'esperienza. Questo è il quadro di sintesi. Ovvero, ripeto in un altro modo, se l'assunzione di certi principi ha portato a una società poco vivibile per la persona come per la comunità, e contraddittoria, si ha un indizio chiaro che almeno alcuni di questi principi erano viziati all'origine e perciò occorre correggerli o addirittura rimuoverli e sostituirli. Quindi capite che con questa logica qui il richiamo morale non è più non fondato, non è più moralistico, non è più facoltativo, ma è motivato dal riscontro di contraddizioni. E la richiesta di correggere certi principi è la richiesta di lavorare sulle ipotesi che verosimilmente sono la causa di quelle contraddizioni. Questa è logica, non ci puoi scappare, qui non è roba da credenti o da non credenti, questo vale per tutti, è come un teorema, non so se mi spiego. È una chiave di lettura anche sociologica che tu proponi al mondo autorevolmente e questo può far riflettere sia persone comuni che uomini di governo, uomini che hanno dei poteri, delle responsabilità pubbliche e civili. E questa è stata la grande portata del suo magistero anche a livello internazionale. Sostituirli o rivederli riconsiderando le scelte di fondo che stanno alla base della cultura e della concezione delle scienze attualmente vigenti. Se alla base c'è stato un pregiudizio antimetafisico plurisecolare, non è ragionevole ritenere che proprio questo sia una delle cause principali della contraddizione? Quindi non ti ripropongo la metafisica in maniera nostalgica, ma te la ripropongo come ipotesi di lavoro esplicativa per ricostruire tutto quello che è venuto meno e per riparare alle contraddizioni che sono venute fuori. Naturalmente capite che questo qui è un discorso in fondo semplice, ma anche profondamente intelligente, profondamente controcorrente, che ancora non è passato, comincia a aprire qualche breccia nelle persone più. Ma qui siamo come ai tempi di Noè, in cui, come dice la scrittura, no? Che dice il Vangelo, in cui mangiavano, bevevano, prendevano moglie, facevano affari e nessuno si accorgeva ancora di niente, salvo pochissimi. E venne il diluvio e travolse tutti, eccetto quel piccolo resto che si era rifugiato al riparo nell'arca. Capite l'ampiezza, la portata di questa questione qua? Interessante perché quando si fanno dei discorsi sulla scienza, sembra di fare dei discorsi da specialisti, da studiosi, da appassionati, mentre ci sono dentro delle conseguenze culturali sulla vita quotidiana. Questa è la cosa straordinaria. Cioè, il lavoro che noi stiamo cercando di fare non è solo perché noi siamo operatori scientifici, ma è un lavoro sulle radici della cultura. È una cosa straordinaria questa cosa qua. Ed è anche una missione per la Chiesa e l'umanità. Insomma, nel nostro piccolo lo facciamo con le nostre proporzioni, però abbiamo questa lucidità, grazie a Dio. Ecco, se questo era il versante esterno, dalle contraddizioni ai principi, dall'interno della scienza poi Giovanni Paolo II suggerisce di individuare quei problemi di ordine logico e fondazionale che bloccano lo stesso svilupparsi del progresso scientifico, delle teorie scientifiche, indicando i limiti intrinseci del modello di razionalità finora considerato valido. E ricercando una via costruttiva di una razionalità più ampia e aperta anche ad una dimensione che possa trascenderla, come è quella della fede. Questo secondo percorso dall'interno, cioè vai a vedere anche le contraddizioni che ci sono internamente al discorso scientifico, e questo è quello che le scienze in fondo stanno facendo, perché il problema dei fondamenti e il problema della complessità hanno rilevato tutta una serie di contraddizioni che richiedono di rivedere certi principi per poter essere affrontati quei problemi. Lui è riuscito solo ad accennarlo, Giovanni Paolo II, perché poi era la fine dei suoi anni. Però già quando nel 2000 ci fu il Giubileo degli Scienziati, ma l'aveva già detto in altra occasione, mi sembra già nella Fides et Ratio, quando dice che il problema, la sfida che ci sta davanti adesso, è quella di compiere il passaggio dal fenomeno al fondamento. In fondo sta suggerendo proprio quello di lavorare su una teoria dei fondamenti di questo tipo, cioè di fare il lavoro interno, di revisione interna all'epistemologia che governa determinate discipline. È chiaro che questo è un suggerimento che bisogna saper cogliere. Se tu la prendi solo come una frase così che passa liscia come l'acqua, non ti accorgi della portata invece metodologica che c'era dentro questi discorsi. Mi avvio a concludere perché così dopo lasciamo la parola a Luca. Se il percorso che parte dall'esterno, dall'esperienza, dalle contraddizioni dell'esperienza, è in certo senso una via solo negativa e solo sintomatologica di uno stato di disagio, che non riesce però a sanare, perché io ti faccio vedere che ci sono delle contraddizioni nell'esperienza per cui stai male, per cui la vita è sempre meno vivibile. Ti faccio vedere quali sono verosimilmente le cause, e sono nell'abbandono di determinati principi, che erano quelli classici in fondo dell'epistemologia, della metafisica, dell'antropologia classica e di conseguenza dell'etica classica, però non ti ho ancora fatto vedere come andare a ricostruire questi principi. Ho solo fatto una diagnosi, ma non ti ho dato la terapia, per dirlo in termini medici. Il percorso che parte dall'interno è invece positivo, nel senso che si propone di essere costruttivo di questa nuova razionalità e non appena indicativo di ciò che non va. Si capisce bene perché Benedetto XVI qui si è agganciato con il discorso dell'ampliamento della razionalità o della nuova razionalità. Ha le sue radici in Giovanni Paolo II, per cui è in grave errore chi tenta di contrapporre i due magisteri. Anche perché effettivamente questi due personaggi hanno collaborato per anni fianco a fianco. Quando il Cardinale Ratzinger era Congregazione della Dottrina della Fede, si vedeva con il Papa, cioè normalmente il presidente della Congregazione della Dottrina della Fede incontra il Papa quasi tutti i giorni e fanno il punto sulla situazione. E quindi c'è tutto un cammino di scambi e di imparare a lavorare insieme straordinario, che noi immaginiamo solo pallidamente. Altre figurine. Fratali me li sono fatti io quando ero piccolo perché adesso mi divertivo. Allora era una grande trovata, una grande scoperta. Per realizzare la penultima figura sulla destra, con i computer di allora, ci volevano 6 ore di tempo macchina. No? Adesso si fa in pochissimo. Beh, e Mandelbrot, i primi che ha fatto con dei puntini grigini, una cosa quasi orribile dal punto di vista grafico, lasciava la macchina a lavorare tutta notte o per dei giorni interi, e alla fine vedere, adesso abbiamo delle macchine che lavorano. E qui ho lavorato con 15 decimali in doppia precisione, tanto per darvi un'idea della potenza di calcolo, insomma. Quindi siamo ingrandimenti. Bene, mi avvio a concludere. La via esterna per quanto riguarda la scienza è percorsa soprattutto nel discorso di Giovanni Paolo II a Colonia, a scienziati e studenti, pronunciato a Colonia il 15 novembre 1980, è settimo anniversario della morte di Sant'Alberto Magno, patrono degli scienziati, che costituisce il punto di riferimento anche per molti dei discorsi successivi del suo pontificato su questo argomento. Duomo di Colonia a sinistra e un ritratto di Sant'Alberto. Ah, qui sotto c'è la tomba di Sant'Alberto Magno a destra, tipicamente teutonica, spartana e rude, un po' come era lui. Lui cammina, si è fatto quasi tutta la Germania a piedi, Sant'Alberto, lo chiamavano Episcopus Cumbottis, il vescovo con gli scarponi, perché era sempre, anche perché poi allora i domenicani non andavano a cavallo, andavano a piedi, andavano, cioè c'erano delle regole ben precise, per cui una cosa straordinaria, questo quando faceva i suoi percorsi, approfittava, arrivava in un posto. Prima l'ha fatto provinciale, gli ha dato un sacco di grane, l'ha fatto vescovo un sacco di grane. Lui le ha risolte in poco tempo, poi ha dato le dimissioni perché adesso vuole tornare a studiare. No? Solo che poi l'ha fatto vescovo, l'ha incassato di nuovo. Lui ha sistemato tutto, dice, dare le dimissioni. Vuole dare le dimissioni, va a Roma a piedi, arriva il Papa è morto. Ha dovuto
No.
aspettare ancora, cioè, però con santa pazienza lui approfittava, questo è aneddotica ma è storia. Quando si trasferiva da una città all'altra e si appoggiava nei conventi o dove era possibile, la prima cosa che faceva appena arrivato andava in cappella a ringraziare il Signore di essere scampato dai briganti, perché adesso abbiamo i terroristi, ma allora erano i briganti, non era uno scherzo. Prima cosa da ringraziare in cappella che era scampato ai briganti, era arrivato a destinazione. La seconda cosa, si faceva dare un moccolo, una lampada, un qualche cosa, e passava la notte in biblioteca a ricopiare, non c'erano le fotocopiatrici, a ricopiare a mano i testi che gli potevano servire, perché dice non so quanto potrò tornare qua o se ci tornerò. Intanto passava la notte a ricopiare a mano i testi, era una cosa incredibile, una fibra fantastica. E poi ne approfittava perché sapeva che nella tale città c'era un laboratorio di studi alchimistici o metallurgici e coso, e andava a visitarlo subito e prendeva nota. Poi si arrampicava sulle montagne per andare a studiare i nidi delle aquile, dei fa era un esperto di falconeria, solo Federico II era più esperto di lui. Allora, e si è fatto una competenza incredibile, per cui alla fine, oltre a studiare, a farsi tradurre Aristotele dall'arabo, a studiare, ha preparato tutto il materiale per San Tommaso, che è stato poi il suo grandissimo discepolo. Va bene, questa è aneddotica. La via interna comincia ad apparire più esplicitamente in alcuni passi più recenti, come quella del Giubileo degli Scienziati a cui vi accennavo prima, anche perché è di questi ultimi anni una riflessione epistemologica che mostra segni di apertura sul problema dei fondamenti anche in ambito delle scienze. Sembra che ultimamente il pregiudizio antimetafisico cominci a incrinarsi e a cedere proprio per la necessità intrinseca dello sviluppo ulteriore dello stesso metodo scientifico. Quando io ho cercato di farvi vedere in certi seminari come dalle matematiche vengono fuori delle aperture verso un'analogia o una crisi del riduzionismo nell'ambito della complessità, eccetera, ecco, comincia a incrinarsi un pregiudizio antimetafisico e cominciano ad affiorare attraverso la ricerca scientifica dei risultati che anticamente erano stati trovati da Aristotele, da Tommaso, dagli studiosi, in un ambito, in un contesto logico-metafisico, che era stato rifiutato dal pensiero moderno. Sono le scienze oggi che cominciano a riavvicinarsi, a scoprire certi risultati, altrimenti lo stesso progresso scientifico si blocca. E questo costituisce un elemento di novità di notevole rilievo, anche se per ora interroga da vicino solo i settori più innovativi della ricerca scientifica, perché il resto del mondo scientifico vive di rendita con tutto il patrimonio di conoscenze che ha, che tutto sommato ha ancora moltissimo da dare, ma in alcuni settori non si riesce più ad andare avanti se non si rivedono i principi, e questi costituiscono già un'apertura verso una metafisica che viene costruita per via scientifica. Questa è la cosa interessante. Figurine, queste felci qui a sinistra non sono vere, sono frattali, sono costruite con l'iterated function systems, sistema di iterazione. Questo qua è l'attrattore di Lorenz e questo qua sono io da Papa quando siamo andati a consegnare il dizionario. Due foto storiche, una c'è Giuseppe e sono io, sono attaccate nello studio di là e ce le teniamo care perché essere andati a prendere la mano un santo, insomma, è una cosa che fa un certo effetto.
Questo non era quello che hanno era.
Qui, dunque, il dizionario è stato pubblicato nel 2002 e qui eravamo in novembre del 2002, la Pontificia Accademia delle Scienze ci aveva invitato Sanchez Rondo, il successore di Monsignor Dardozzi, che è l'attuale cancelliere, per portare il dizionario al Papa. Naturalmente eravamo una novantina con tutti gli accademici, eccetera, e alla fine c'è stata l'udienza nella sala Clementina del Papa e in fila ognuno andava a porgere un piccolo ossequio al Papa, ma di 2 secondi, no? E siamo arrivati lì con il nostro dizionario e il cancelliere ha detto: questi sono due professori dell'Università Romana, insomma, ha detto brevemente qualcosa, e dice, si occupano, hanno realizzato questo dizionario su scienze e fede. Anche il Papa, poverino, che era già messo malissimo, ha alzato un po' lo sguardo così, ha detto: ah, scienze e fede, no? E poi sembrava una cosa. Ci eravamo preparati tutti un discorsino da fare, non ci siamo riusciti, perché io sono riuscito a dirle grazie per il suo pontificato santità, che quell'altro mi ha già tirato via, che non c'era il tempo, però è stata una cosa storica che ci ricordiamo ancora. Eccola qua. Va bene, io ho finito. A questo punto passo la palla al nostro amico perché dovrei andare a entrare, mi piacerebbe farlo, penso lo possiamo fare queste altre volte, qualcosa sul discorso di Colonia bisogna dire, e mi piacerebbe fare anche un'altra volta invece il quarto capitolo della Fides et Ratio per far vedere le tappe fondamentali del rapporto fede-ragione, però se mi dite che voi sapete già tutto, che non mi interessa, non abbiate scrupoli perché non voglio fare delle cose noiose. Siccome a me sono servite, penso che possano servire anche a voi queste piccole riflessioni, il resto è lasciato alla vostra libertà. Quando avremo finito col Magistero, poi potremo entrare dentro gli aspetti più storico-filosofici, che sono, dirò solo quelle cose che sono fondamentali per il nostro lavoro, insomma, che in parte poi avete anche già sentito, ma non in maniera così organizzata, diciamo. Mi piacerà in un futurissimo, se ne avete voglia, lo dicevo con Luca l'altro giorno, farvi vedere anche come, dopo tutto questo discorso, diciamo, che prepara il terreno, si può anche costruttivamente lavorare per passare da una teoria degli insiemi a una teoria degli enti, cioè il tentativo più tecnico, d'altra parte qui siamo quasi tutti fisici, non, chi fisici, chimici, sono scientifici, non vi arenate di fronte a 4 simboli di matematica, insomma. Lui è qui a Bologna, gli posso fare ripetizione, però qualcosina mi piacerebbe accennare, ma magari lo faremo l'anno prossimo perché non so quanto tempo avremo per queste cose. Bene, siccome adesso è mezzogiorno, io mi fermo. Il discorso di Colonia è quando, 15 novembre 1980, quindi siamo 2 anni dopo l'elezione. Era il 7º anniversario della morte di Sant'Alberto Magno e lui è andato a Colonia in questa occasione e ne ha approfittato per fare un discorso sulla scienza a scienziati e studenti che erano presenti in quella circostanza. E lì è stato il suo discorso magistrale sulla scienza. Poi ce ne sono tanti altri, io li avevo raccolti in quel librettino L'uomo e la scienza del Magistero di Giovanni Paolo II che mi aveva pubblicato la PM, che sono anche molto belli, alcuni sono stati fatti al CERN, altri sono stati fatti da altre parti, ma si capisce che quello fondamentale di riferimento rimane quello di Colonia, qui dopo tutte le cose che lui ha detto orbitano poi intorno a lì c'è la sua epistemologia, per cui è un discorso veramente, veramente notevole.